Palla in Tribuna. In studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, eccoci qua, siamo su Palla in Tribuna, questa è Radio Parma ed è la prima puntata della settimana, quella in cui arrivano tantissimi messaggi per commentare la partita del Parma che ha portato altri 3 punti a Bologna, una partita che ha fatto discutere tantissimo, poi però è arrivato il gol di Ordóñez e il Parma ha fatto 3 punti e allora benvenga e passano un po' in secondo piano anche le polemiche arbitrali che non sono mancate. In generale è stato a mio avviso un arbitraggio negativo, insomma sugli episodi non ha assolutamente convinto. In parallelo io sto con la coda dell'occhio, tengo d'occhio la gara della combinata coppie maschile delle Olimpiadi perché c'è il nostro Tommaso Saccardi nello slalom che scenderà tra poco e insomma in coppia con Mattia Casse proverà a risalire la classifica. Casse nella libera è arrivato 12esimo, vediamo se nello slalom il parmense parmigiano riuscirà a drizzare una classifica che vede in testa un italiano perché insomma il primissimo dopo la prima manche è Franzoni che è in coppia con Vinazzer che gareggerà nella parte di slalom. Allora, un sacco di messaggi, abbiamo degli ospiti speciali oggi, Paolo Nori che ieri era allo stadio, lo scrittore parmigiano a seguire Bologna-Parma, poi andremo a sentire Luca Romenghi, Luca Ampollini per analizzare la partita del Parma al momento dei crociati. Allora vediamo un po', io ne inizio a leggere un po' pian pianino, cerco di far tornare i conti con tutti. Abbiamo ottenuto una bellissima vittoria, è vero, contro il Bologna, anche con un pizzico di fortuna, probabilmente nessuno se l'aspettava, però adesso ci attendono partite importanti e difficili, Verona, Milan e Cagliari. Il mio augurio è che questa giusta euforia non ci faccia perdere la concentrazione, servono calma e sangue freddo perché il cammino è ancora lungo, avanti così sempre, forza Parma e lottare sempre per la maglia. Francesco da Verona. All'inizio i messaggi lunghi, come Matteo da Roma. Vi chiedo di essere concisi così do spazio un pochino a tutti. Ci confermiamo essere una squadra da trasferta. La cosa importante è fare punti sperando che anche al Terlini si vedano più gol e vittorie dove affronteremo anche squadra alla nostra portata. Non commento la partita di ieri perché tutti abbiamo visto le nostre difficoltà e le nostre paure che probabilmente ci accompagneranno fino alla fine sperando di salvarci prima. Il gol di Ordóñez deve far capire che bisogna tirare in porta per assegnare e creare pericoli. Se Corvi dovesse continuare così abbiamo già il sostituto di Suzuki, sempre forza Parma. Matteo da Roma. Vediamo un po' qua, vittoria importantissima Marco 70, ma ancora una volta abbiamo dimostrato di essere poca cosa in attacco, organizzazione difensiva ottima, gioco d'attacco pessimo, merito e colpa dell'allenatore, ma sarà così per tutto il campionato. Questo è il copione che intravede il nostro ascoltatore. Dio benedica la bravura di questa, scrive Lorenzo, non ho neanche letto l'inizio della parola misteriosa ma qualcuno l'avrà capita. Emanuele da Bologna, tifo Parma, sia chiaro, mette, a me pare un Parma fortunato negli episodi dinamiche di gara, non so quanto durerà, questa penso sia sovradimensionato per il ruolo di allenatore di prima squadra e per quanto mi riguarda lo si è visto anche ieri quando non ha cambiato nulla in superiorità numerica dal 20esimo, gli unici spunti di attacco solo da sinistra con Valeri e comunque per lo più sterili. Questo è Emanuele da Bologna, una riflessione sul gioco del Parma. Vado avanti. Allora questo è arrivato ieri sera che criticava le critiche che ci sono state. Ci divideremo, vi dividerete sull'analisi della partita perché sicuramente c'è un no, credo si possano scindere la prestazione dal risultato, forse ieri un po' meno perché l'avversario era più di rango e quindi Andrea dice bisogna essere orgogliosi di essere in Serie A, assurdo criticare il Parma dopo una vittoria con 26 punti in classifica, però insomma per noi è legittimo disquisire anche sulla qualità del gioco espresso perché se la mettiamo solo in termini di tifo guardiamo solo il risultato, se siamo felici o dispiaciuti per il risultato. Giusto partire difensivisti è l'unica cosa che sa fare il Parma, Ordóñez che tira da fuori è come non mangiare gli anolini per Natale, scrive Fabio. Stefano Ramenzoni, ciao Stefano, vittoria di importanza capitale ci scrive, specie con la vittoria del Lecce, domenica con il Verona sarà una finale da sfruttare, mi preoccupa il fatto che dovremo provare noi a fare la partita, cosa che ci risulta assai complicata, ma almeno oggi festeggiamo, dai. Ciao Stefano, è così, anche se magari dopo me la mandi un'analisi della prestazione, perché adesso io così, è un pochino una provocazione, quando perdi gli allenatori parlano della prestazione, quando vinci parlano del risultato. Succede a volte, dopo sentiremo con un pezzettino di conferenza stampa. Io direi che tra poco possiamo andarci a collegare con il nostro primo ospite, perché ci aiuta a leggere le partite sempre in modo molto originale. Questo è il primo messaggio di Davidone. Visto che provvederanno i nostri tifosi a sparare sulla squadra crociata nonostante la vittoria, io andrò controcorrente. E questo è stato il terribile Bologna, squadra abbastanza confusionaria, Dallinga inesistente, Pobega direi Nador, visto che il fallo è tutt'altro che involontario, Orsolini messo dentro in ritardo, l'arbitro ha provato ad aiutarlo in qualche maniera, mi viene proprio da dire che questo Bologna non si merita i punti che ha. Non sono d'accordo con te, Davidone, insomma ognuno merita i punti che ha. Il Bologna è in grossissima crisi, ha fatto un punto nelle ultime sette in casa, è la squadra che ha perso più partite da dicembre in poi. Fino a dicembre è stata, secondo me, un'ottima squadra e in certi tratti quella che giocava meglio di tutta la Serie A. Quindi il calcio è bello perché, come il pallone, è molto tondo. E ho detto tondo o tondo? Tondo ho detto, Va bene. Allora, io vado dal nostro primo ospite, mentre piovono i messaggi sulla vittoria del Parma. E secondo me ieri si è divertito. È un piacere riavere qui con noi Paolo Nori. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, com'è andata ieri?
È stata una bella partita, così diciamo. È stato molto... ho avuto molta paura, come succede sempre quest'anno col Bar, perché io ho visto la vittoria con la Pisa, con la Fiorentina e questa col Bologna. E questa forse anche perché io abito proprio a 500 metri dallo stadio e abito a Bologna da 25 anni e è forse la partita che sento di più di quella in Serie A. E poi in quello stadio lì la partita più che mi è piaciuta di più, di quelle che ho visto dal vivo, la partita del 18 giugno del 2005, chi tifa per il Parma era cosciente, ha qualche anno, diciamo così, quella data lì la conosce bene, la partita dello spareggio di ritorno, gol di Cardone, Girardino 2-0, che io avevo visto tra i tifosi del Bologna, no? E quindi per imbarazzo, così, ero con dei parenti di mia moglie, non ho esultato, e anche per quello io credo sia una partita che è ancora viva dentro di me, ed è una presenza molto bella. Ieri anche ero tra i tifosi del Bologna, negli skybox che ho scoperto sono in alto, in tribuna, l'ultima fila della tribuna c'è una fila di sedie, ed ero l'unico tifoso del Parma, e vincere così è bellissimo.
Ha esultato?
Sì, ieri ho esultato. Ieri ho esultato, sai, con l'età non ci si trattiene. E mi sono sfogato. Ed è stata... Io ero un po' preoccupato, come credo tutti noi che siamo per il Parma, per le due partite precedenti, no? Quella con l'Atalanta e la Juventus, dove mi sembrava che avesse deciso di provare a giocarsene, no? Accettare l'uno contro uno, braccetti, come si dice adesso, che impostano, no? E abbiamo visto Troilo contro l'Atalanta che fa un assist a Pellegrino e queste cose qua io non c'ero abituato, e i risultati, abbiamo preso 8 gol in 2 partite, noi trovavamo una difesa
imperforabile quasi, sì.
E c'era da prendere paura, e io mi chiedevo come avrebbe affrontato la partita col Bologna. E siamo tornati, diciamo così, al Parma di prima, mi sembra, che sta molto attento soprattutto a non prenderle, e che conta sul fatto che nel corso di una partita magari una palla, riesci a metterla dentro. E ieri ne abbiamo messe dentro 2, una ce l'hanno annullata e una è stata quella giusta.
Paolo, ti chiedo, dopo ti chiedo un commento a margine sulle partite negli Skybox, perché insomma da scrittore sono curioso del tuo punto di vista su questo universo parallelo, credo, rispetto al resto dello stadio per certi versi. Però alla fine il gol di Ordóñez, per come è passato in mezzo alle gambe a Lucumí, un pochino ricorda quel tocco di stinco di Cardone del 2005.
Sì, beh, quello lì, anche il gol di ginocchio, credo, di Gilardino, erano stati due gol abbastanza fortunati. Ecco. Poi dopo, il calcio è bello. Ieri un giornalista di Bologna, che io conosco, Fernando Pellerano, ha chiesto a questa, ma lei crede che sia giusto questo risultato? E questa gli ha detto, guardi, più o meno, la giustizia nel calcio è il risultato, chi fa più gol dell'altro ha vinto. Ecco. E noi, quella partita là del 2005, avevamo grande determinazione a vincere, e ieri, secondo me, avevamo una grande determinazione a giocarci, cioè a non mollare, che è la cosa ammirevole,
è vero,
di questa squadra. E poi quel gol lì a me piace molto, l'ha detto anche questo, che sono stati tre nuovi entrati che l'hanno costruito, no? Nicolussi, che ha recuperato palla, l'ha dato a, come si chiama il brasiliano?
A Strefezza Nicolussi, sì.
Esatto, e Nicolussi l'ha passata a Ordóñez, che da lì 25 metri forse ha tirato e passata sotto le gambe al difensore del Bologna, è andato dentro, una grande soddisfazione.
Senti, invece il mondo degli Skybox, è più bello o più brutta la partita lì?
Ma si vede meglio, è singolare, sono dei posti dove ti danno proprio da mangiare. Io l'anno scorso sono andato a vedere allo Juventus Stadium, e era in serale, hanno proprio servito la cena, ecco, tra un tempo e l'altro il caffè e il dolce, e non sembrava di andare allo stadio. Io tra l'altro ero seduto a tavola con un ex direttore sportivo della Juventus, si chiama Secco, no?
Ah, sì, avevo... sì, Alessio Secco, sì.
Esatto, e qualche due tavoli più in là c'era Chiellini, cioè era una cosa, anche qui a Parma, quando delle volte mi invita la società, io ho cenato con Osio, Pizzi e Apolloni, ecco, prima pranzato in quel caso, prima della partita, lì è un'esperienza un po' diversa, ecco. Cioè, non è come andare in curva, no? È una cosa, cioè, è un'altra cosa.
Vabbè, per la Cabala sempre in mezzo comunque a sostenitori, a prescindere dal settore del settore del Bologna, quando c'è Bologna-Parma, perché a quanto pare, insomma, male non porta. Ecco,
sai, quindi, che è vero, non ci ho mica pensato. È la seconda volta che succede e abbiamo vinto tutte e due le volte. Anche la vittoria di ieri è una vittoria importantissima per questo campionato.
Insomma, dico una sciocchezza o la strada per la salvezza è in discesa? L'impressione
no,
che ho
io ancora
no, eh?
no, non dobbiamo
tocchiamo pensare, ferro quindi.
no, perché dietro c'è la Fiorentina che salirà, secondo me, perché è una squadra di un'altra categoria, ecco. Il Lecce ha vinto anche domenica col Verona, è un'altra partita, ma sono tutte partite importantissime. L'importante è tenere questa cattiveria, ecco. Io non so quanto tempo è che non mettiamo due partite di fila. E sarebbe, insomma, vediamo cosa succede.
Paolo, grazie per essere stato con noi, per il tuo, la tua testimonianza, diciamo così.
Ciao,
è sempre un piacere avere Paolo Nori con noi. Allora, il Cagno ci scrive: sono d'accordo con chi ha scritto prima che bisogna essere fieri di essere in Serie A, e io su questo non si tocca. Quasi certamente ci saremo anche l'anno prossimo, e io sono d'accordo con te, Cagno, a prescindere dalla scaramanzia. Ovvio che il gioco non è piacevole, ma credo che si potrà migliorare l'anno prossimo. Cagno, guarda, hai scritto tre cose su cui andiamo sempre, che il mio commento insomma sia più autorevole o che abbia autorevolezza, ecco, però insomma siamo abbastanza sintonizzati. Ero anch'io in un hospitality. Oh, abbiamo un'altra testimonianza qua. Ti togli un po' il pathos della partita, ma è stata la partita che dovevamo fare. Ci dobbiamo salvare della strada da percorrere. Non facciamoci del male con voli pindarici. Però che bello alla fine esultare in mezzo ai bolognesi con i miei nipotini. Allora, non è firmato, però vabbè, ringraziamo questo ascoltatore per la sua testimonianza. E quindi andiamo avanti. Adesso... c'è un altro messaggino, vediamo un po'. Allora, questo che è un po' lungo lo leggo tra pochissimo, ma lo leggo, promesso. Fondamentale non buttare via i tre punti di ieri nella partita di domenica col Verona. Mi raccomando, stadio pieno, giochiamo alle 15. Adesso c'è Tommaso Saccardi. Allora, chi ha la possibilità sui tablet, sui telefoni, c'ha Rai Play, se lo può vedere, perché sta scendendo l'atleta di Lesignano nello slalom speciale. Allora, se volete, visto che dura una cinquantina di secondi, vi racconto, senza parere tecnico, perché non so se sta perdendo o guadagnando, ma lo posso vedere solo negli intertempi in sovraimpressione. L'obiettivo è alzarsi dalla dodicesima posizione. Sta accusando un piccolo ritardo di 25 centesimi dopo la prima frazione di gara. Vediamo un po' se riesce a raddrizzare e a guadagnare terreno nel finale. Sono scesi gli slalomisti di valore mondiale prima di lui. Sta facendo un'ottima parte centrale di gara in cui sta guadagnando terreno saltellando tra i paletti. Siamo quasi arrivati al dunque della gara, perché siamo nel tratto finale. Adesso c'è un piccolo ritardo, ma tra pochi secondi vi diremo Italia 3. Questa è la formazione come si classifica. Perde 52 secondi, momentaneamente terzo posto, vedremo nella classifica finale per Tommaso Saccardi di Lesignano, debutto alle Olimpiadi. Per ora terzo posto, ma devono scendere ancora 11 atleti che hanno insomma vantaggio sulla sua coppia italiana con Mattia Casse. Poi dopo vi diciamo come va a finire la gara. Torniamo al Parma, mamma mia che messaggio lungo. Enrico mi ha scritto un tema, allora questo lo leggo quando torniamo dopo la pubblicità, perché sennò perdo completamente il fiato. Daniele: troppe critiche a questa anche dopo una vittoria, ad un allenatore alla prima esperienza gli hanno venduti i migliori, rimpiazzati con giovani promessi, i più talentuosi si sono infortunati per mesi, gli si chiede punti e bel gioco. L'allenatore è un mestiere con alta percentuale di difficoltà e con caratteristiche che si acquisiscono con l'esperienza. Daniele: Gianmarco, abbiamo incontrato questa Salso coi familiari stamattina, ci siamo scambiati i saluti in spagnolo e in italiano, persona squisita come si pensava già. Il problema, come sempre, ho pensato, è la scarsa qualità dei giocatori. Speriamo nei nuovi, come ieri hanno dimostrato che fare le cose semplici non è così difficile. Gianmarco, ciao Gianmarco, che ci manda una foto con il mister e un saluto, grazie per questa testimonianza, e ci scrivi cose che insomma, incrociandolo velocemente, effettivamente abbiamo potuto apprezzare, ecco, sicuramente da parte del tecnico. E poi quella nota sui nuovi mi sembra molto interessante. Abbiamo una buona classifica, scrive Ampo 60, i nuovi innesti sembrano opportuni e funzionali, arriviamo alla salvezza al più presto, dopodiché questa farà gli esperimenti su come essere più offensivi, basta critiche e forza Parma. Luca 71, bene i tre punti, ossigeno puro, sono d'accordo con il radioascoltatore di prima sul fatto che questa non ci abbia capito molto, 11 contro 10 c'è da andare in palleggio, invece di mettere subito Nicolussi Caviglia per dettare i tempi ha inserito Ordoñez, fortunato lui, puntini, puntini. Allora, ce lo sentiamo l'allenatore del Parma, c'è anche la frase che ha citato Paolo Nori, andiamo a sentirlo.
Il risultato poteva essere un altro, poteva essere una sconfitta, poteva essere un pareggio e poteva essere una vittoria. Per me la giustizia nel calcio è solo una, fai gol o non fai gol. Quindi alla fine, per il bene e per il male, sempre sarà così. Quindi per me giustizia è fare più gol degli altri. In momenti di difficoltà quello che hanno fatto è alzare il livello e tutti hanno contribuito. Perché? Perché se vedi il gol, alla fine Strefezza che gioca a Nicolussi, Nicolussi che gioca a Ordoñez, Ordoñez che finisce la giocata, quindi tre giocatori che sono entrati in campo e che non hanno iniziato la partita. Quindi parla di valori, di essere tutti uniti, che tutti sono importanti e che il contributo è molto importante per la forza di quel gruppo.
Così questa fine gara, il tema quello relativo al risultato. Mick, il primo e unico tiro di Ordoñez al 93esimo ha rovinato i piani di questa. L'obiettivo era chiaramente lo 0-0, vittoria immeritata, scrive Mick, che è un nostro ascoltatore. Antonio, esulto per la vittoria ma sono sconcertato dalla gara del Parma. Unico tiro in porta il gol di Ordoñez, non togliere Troilo dopo l'ammonizione è stato sbagliato, ho parafrasato, perché a volte sono delle parole che voi potete scrivere ma io è meglio che non legga. Allora, questo è un ascoltatore udinese generosissimo con Fiorentina, 5 pere con Lecce, primo gol subito da mai dire gol. Gatta Cicova, scrive Italo, che getta ombre sulle prestazioni dell'Udinese. A prescindere dalle battute che ho fatto prima sul Bologna, domenica è la partita fondamentale, direi che vale quasi tutta la stagione. Mancano ancora 10 punti, visto che direi salvezza 35-36, visto che torna bene direi che la solita frase anche oggi non può mancare, cioè sì ma tanto la Fiorentina tornerà su, scrive Davidone. Secondo me domenica il Parma anche un pari poi non è che vada così male, classifica è buona, insomma è nella, diciamo che secondo me il Parma è nelle condizioni veramente di poter gestire il proprio campionato. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Tra poco c'è Luca Romenghi.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Allora, vado messaggi a raffica. Alberto da Parma ci fa i complimenti, li voglio, allora lo leggo solo perché posso condividerlo con i colleghi che si alternano con me durante la settimana. Un'ora piacevole e insostituibile della settimana, grazie, addirittura, è davvero troppo gentile. Veniamo al dunque, ricordate la settimana scorsa nella puntata di Palla in Tribuna di mercoledì quando tutti, dico tutti, firmavano per un pareggio? Io scrissi, io un pareggio non lo firmerei, perché non credere nei nuovi arrivi, Nicolussi, Caviglia e Streffezza faranno la differenza. Ci sentiremo lunedì. Eccoci, ricordate come è nato il gol Streffezza, Caviglia, Ordoñez. La differenza l'hanno fatta e la faranno ancora. Ciao Alberto. Allora andiamo dal nostro nuovo ospite. C'è Luca Romenghi qui con noi. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
Alla fine, la fine di tutto è il risultato nel calcio e, come ha detto questa, la giustizia la decreta poi il risultato. Sei d'accordo? La classifica dice che il Parma ha 26 punti.
Sì, sì. Il risultato è sempre molto importante, specialmente in certe dimensioni di classifica, ma in generale. Poi non accompagniamo, ma è prassi, non accompagniamo il risultato spesso con prestazioni indimenticabili, ma questo è un altro tipo di discorso.
È un po' curioso che quando sentiamo nei momenti di difficoltà gli allenatori parlano molto della prestazione, quando si vince si parla più del risultato.
Sì, beh, questa parla spesso del risultato e devo dire la verità, quando vinci 5-6 partite di un gol o comunque in trasferta con avversari diretti o quasi, possiamo iniziare a dire che non è casualità.
Sì.
È Petren che evidentemente ha delle motivazioni alle spalle e quindi ci prendiamo i punti arrivati in fondo quando ormai sembrava tutto scritto lo 0-0, con un po' di fortuna, con un po' di sfortuna arbitrale, con vari episodi che insomma hanno alla fine... Ho detto che Parma in trasferta ha una certa regolarità, specialmente con certi avversari.
Ecco, dal punto di vista della prestazione, come sempre direi impeccabile, ma io vedo un pochino due partite, nel senso che fino all'espulsione di Troilo si può dire che il Parma abbia gestito in maniera perfetta la fase difensiva con le carenze che tutti ci hanno già elencato, scritto in fase offensiva, nel senso che non si è fatto molto per cambiare marcia. Poi gli ultimi 10, 12, 13 minuti sono stati un po' pazzi, perché lì è successo di tutto, perché il Bologna ha colpito un palo e Cordi ha fatto due super parate, il Parma ha fatto il gol che ha deciso la parità. Su me sono due le partite da giudicare, o sbaglio?
No, la disamina è giusta. Diciamo che c'è stata molta attenzione reciproca, soprattutto nel Parma, perché il Parma, che sulla carta doveva fare la partita dopo l'espulsione di Pobega, c'è stata molta attenzione, che è uno stato simbolo del Parma di questa. Alla fine il Bologna ha cercato di vincerla come doveva, il Parma si è salvato e poi ha punito. Questa è la fotografia, però due partite dentro una partita, forse anche tre, direi, dentro una partita, prima e dopo la prima espulsione e poi dopo l'espulsione di Troy.
Allora, io ho trovato tra le tante analisi della Moviola quella che credo sia più imparziale. Ti chiedo se sei d'accordo su questi tre giudizi, sui tre episodi della gara. È di Giampaolo Calvarese, ex arbitro, moviolista in TV, credo adesso sulla Rai, prima invece su Prime, che allora sull'episodio di Pobega dice: l'assenza di velocità e intensità nel contatto rende difficile considerarlo pericoloso. In questa situazione, con la medesima direzione e la medesima inerzia, diventa davvero difficile pensare che si possa fare male a un avversario. Devo dire che stiamo trasformando il VAR in una moviola, e così facendo rischiamo di penalizzare qualsiasi giocatore, soprattutto chi prova a difendere. Quindi lui dice che Pobega era da giallo come provvedimento giusto. Primo episodio, io sto attingendo dall'analisi di Calvarese su Parma Today. Ti chiedo un commento. Io sono abbastanza d'accordo,
Com'era più istruzione quella di McKennie che quella di Pobega?
Sì, esatto.
Riassumo in una parola.
Esatto, esattamente. Poi dice: Pellegrino in posizione di fuorigioco tenta di giocare il pallone che passa a pochi centimetri, rendendo legittimo l'annullamento della rete. Giusta la scelta e la revoca del gol al Parma. Ecco, questo è un discorso più nebuloso. In termini di regolamento probabilmente ha ragione, difficile capirlo a caldo, secondo me.
Sì, hai detto tutto tu. In termini di regolamento ci può stare, se ti annullano un gol di questo tipo tappati.
Esatto. E invece dice che il secondo giallo a Troilo appare esagerato.
Non ci sono dubbi su questo argomento. Sa di compensativo, sa di arbitro mediocre qual è stato.
Allora andiamo super d'accordo. Allora ti leggo qualche messaggio e uno spunto che ho già pronto per te. Qua invece è Pippo: tra i tre migliori, espulsione assurda, preso di mira dall'arbitro, dove erano i falli? L'arbitro non era tranquillo, quindi segue un po' quello che ci ha detto Luca. Invece, a proposito dei nuovi, per un turno non ci sta a provare Nicolussi, Caviglia e un Parma senza Bernabei? In tanti ce l'hanno scritto, magari anche per stimolarlo un po'. Cosa ne pensi?
Secondo me il Parma vive di sottili equilibri, specialmente difensivi. Penso che Bernabei rientri in questi equilibri, anche se non sembra, e quindi probabilmente quando e se saremo più spensierati, e allora magari potremo vedere anche un calcio differente, speriamo. Che vuol dire essere vicini alla salvezza o alla raggiunta, probabilmente vedremo degli esperimenti. Prima credo che questa ti abbia dato poco spazio agli esperimenti, specialmente dal punto di vista proprio delle scelte dei giocatori rispetto ai ruoli.
Quindi di fatto c'è un ruolo vacante a centrocampo, perché Keita e Bernabé non si toccano, e è lì che si devono inserire i vari Sorensen, Ordoñez e Nicolussi, secondo te?
Ma sì, anche Stevet.
È che adesso insomma ha qualche problema problemino al ginocchio, ecco, sì. E dietro difesa 5 si è confermata di fatto più affidabile, c'è poco da dire in termini di gol subiti o non subiti.
Sì, anche perché non ne farei un discorso solamente difensivo, ma ne farei un discorso di alternative anche a partite in corso da davanti. Giocare con più giocatori difensivi di ruolo ti dà una maggiore competenza e il Parma si trova un pochino più a suo agio, allo stesso tempo puoi avere qualche variante in più a gara in corso là davanti, quindi nel complesso il ragionamento è più strutturato e più ampio, penso.
Ti devo chiedere questo, abbiamo parlato insomma delle difficoltà in fase offensiva del Parma, è considerato un intoccabile assoluto anche perché di fatto c'è Nesta e il Fesh, però insomma sappiamo che le gerarchie sono molto chiare, è un momento così così per Pellegrino secondo te?
Sì, ma i gol di Pellegrino sono stati tutti gol più o meno di una certa fattura, di un certo tipo, in poche partite, molto accorpati. Il problema è che fare calcio offensivo per i giocatori offensivi che siano più o meno tecnici, Pellegrino è meno tecnico di altri, con questo tipo di modo di giocare è difficoltoso, quindi non parlerei di calo ma parlerei di contingenze partita per partita. Poi che se abbia un momento di calo di forma ci può stare, è strutturale in questa squadra, ma è molto difficile generare qualità a tutti i livelli là davanti facendo calcio di questo tipo.
E in questo senso anche perché se gli mettessi magari a sinistra, Valeri non è nel suo miglior momento e non sta scodellando come a inizio stagione nemmeno sui piazzati, se avesse giocato ieri a Sassuolo con l'Inter si sarebbe divertito di più Pellegrino, insomma.
Sì, quello è chiaro per tutti, è un giocatore che va valutato e andrà visto se cambierà la dimensione di squadra in cui giocherà e se cambierà soprattutto il modo di approcciare la fase offensiva, che sia a Parma o altrove. Lo vedo finalizzatore, ma lo vedo finalizzatore ancora un po' limitato dal punto di vista delle possibilità, dei modi di fare gol. Come deve allargare un pochino il suo modo di giocare, il suo ventaglio qualitativo di finalizzazione.
Allora, eccoci qua, una domanda per te, prima di salutarti Luca, questo è Pippo. Vorrei chiedere a Romenghi come in una rosa non ci sia nessun esterno né di ruolo né di gamba, ne avevamo uno, Cancellieri, e non è stato riscattato, immagino che intenda gli esterni d'attacco. Ecco.
Sì, 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 l'anno scorso ne avevamo tanti e opachi. Quest'anno abbiamo Onquist, forse, se si vuole, che poi è infortunato e quant'altro, però in generale di giocatori con spiccate caratteristiche da esterno offensivo non ne abbiamo, perché Oristagno è un tre quarti, Oldrake anche lui non è più un tre quarti con esterno d'attacco, quindi sì, la sensazione è che la società abbia appoggiato l'allenatore in un limitato range di modi di giocare.
Sì.
E questo è, nel senso, andiamo su un paio di modi di giocare con giocatori di certe caratteristiche, perché l'allenatore vuole quello, o comunque può valorizzare il giocatore, può valorizzare il risultato in quel tipo di modo, e le varianti, ed è uno dei problemi forti, secondo me, del Parma di quest'anno, le varianti non sono previste.
Allora Luca, guardando la classifica, una certezza è quella che la Fiorentina sì verrà su prima o poi, però farà una fatica a salvarsi, a mio avviso veramente veramente grossa. Cioè il Lecce comunque, con tutta la mediocrità di soprattutto della fase offensiva, perché ha il peggior attacco, insomma sarà duro da raggiungere. Cioè il Parma è veramente a distanza dalla Fiorentina, che fa fatica a fare punti, è comunque candidata ad andare giù tanto o più del Lecce, o sbaglio?
Sì. Se non subentrano questioni di carattere politico, che questo, francamente non so se entreranno come entreranno meno, la Fiorentina al momento è sicuramente una delle candidate alla retrocessione. Due dei tre posti sembrano abbastanza definiti, il terzo al momento è ancora nebuloso, ma la Fiorentina sicuramente c'è dentro, e la Fiorentina vista Parma e la poca fidelità dei giocatori, del tecnico, dell'ambiente lo testimoniano una volta di più.
Luca, grazie come sempre per essere stato con noi,
un saluto a tutti,
ciao. Allora, stiamo seguendo sempre a margine la parte finale con lo slalom speciale della combinata coppie, con un equipaggio italiano, Italy 2, con Sala e Paris che è al terzo posto, erano quinti, però ne devono scendere ancora quattro, quindi presumibilmente fuori dal podio. più indietro fuori dai primi 10 la squadra composta da Casse e dal parmense Tommaso Saccardi. Tra poco poi scenderà Vinazzer, ricordiamo che Italia 1 è in testa. Allora, un po' di messaggi. Questo è Lorenzo, se non sbaglio. Sì, sì, sì. È complicato fare la punta nel Parma. Non toccate Pellegrino che fa reparto da solo contro le difese avversarie. Vero, vero, Lorenzo, vero. Nicolussi Mediano, Kate e Sorens e Mezzali. Bernabé dietro Strefezze e Pellegrino. 4-3-1-2, ci scrive. In un rombo potrebbe essere una soluzione, però tenendolo più verso il centrocampo, potrebbe essere. Vediamo Gianmarco cosa ci scrive dopo la foto. Sono due cose. Una è un riferimento. Finalmente, così riapriamo il dibattito. Finalmente è arrivato il secondo gol su azione Fonte Marco Balestrati. Sarà solo un caso che l'hanno confezionati nuovi più un eterno panchinaro? Direi che non sia un caso. Gianmarco, ciao e saluti. Allora, in termini generali sono... Non sono solo due gol su azione, secondo me calcisticamente sì, più o meno siamo così, insomma. Ho visto l'arbitraggio pro Fiorentina e ieri l'altro, piccoli errori fischiati tutti a favore, ma non è bastato, almeno ci prepariamo ad un finale pro Viola, scrive Gianmarco. Raggiungiamo il prima possibile la salvezza, sempre Davidoni, in modo da far giocare i giocatori che siedono in panchina, Cremaschi, Carboni, il Fej, così. Ma da quando abbiamo accettato che a calcio o si fa catenaccio o si prendono inevitabilmente 4 gol? Mi sono perso qualche passaggio io, scrive un altro Lorenzo. È interessante questa, effettivamente, Lorenzo, hai aperto uno spiraglio nel dibattito, perché ci sono anche le mezze misure. Allora, chiedo scusa, qui c'è un messaggio, c'è Roberto che ci ha scritto... La classifica è positiva, ma continuare a giocare così non può girare sempre bene. Il campionato è lungo. Bologna, che sicuramente avendo una rosa più forte, guardate quanti punti ha fatto nelle ultime 12. Io non sono per niente tranquillo. Attenzione, mancano 14 partite, sono ancora 43 punti. Aspettiamo, è ancora dura. 42 in palio. No, ma per carità, assolutamente. Con queste decisioni arbitrali purtroppo Fernando Couto non avrebbe spazio. Hai ragione, chi è Filippo che ci ha scritto. Buongiorno, il Parma difendendosi così bene mette spesso gli avversari nelle condizioni di commettere degli errori. Quindi la fortuna e la sfortuna è solo determinata dalle decisioni arbitrali. Grazie Gianluca. Allora, mi permetto un commento. Secondo me no. Nel senso che secondo me il Parma negli episodi in determinate partite c'è più degli altri. E c'è con la testa, cioè conta anche la testa, quanto sei nella partita. In certe partite, quando c'è più degli altri, se c'è solo un episodio, il Parma la vince. Per me la partita con la Fiorentina è l'emblema di questo. Ieri il palo di Ossolini, lì è un pizzico di fortuna, poi però Corvi le ha fatte le due parate. Skrupski non l'ha parato il tiro di Odonis, e non mi sembrava il tiro di Szoboszlai di ieri di Liverpool-Manchester City, ecco, quindi tanto per fare un esempio. Quindi secondo me negli episodi, compreso il portiere, a volte il Parma c'è più degli altri, anche quello fa la differenza. Il Parma, allora vediamo qua, con Strefezza e Nicolussi Caviglio Ordoñez e un Bernabé più libero di diventare, forse il gioco del Parma può osare di più in avanti, senza per forza dover sempre tenere come epicentro avanzato il solito Pellegrino. Alessandro Bocelli, ciao Alessandro. Poi ho un messaggio arretrato lunghissimo che prometto di leggere. Ma Bernabé, che sono domeniche che si sbraccia, brontola con i compagni da più partite, non potrebbe metterci qualcosina in campo? Ora come ora non è certo l'uomo che fa la differenza, scrive Bart. Allora, il Bernabé di adesso mi ricorda, per come sbraccia di più, Barella, però mi ricorda un po' Barella che si lamenta tanto e fa arrabbiare un po' i compagni. Bernabé non si lamenta come Barella. Però quello che sottolinea Bart, un fondo di verità c'è. Ormai quest'anno arriverà la salvezza, ma l'anno prossimo sarà la continuazione come gioco di questa stagione. Dovranno pur dircelo subito, forse, anche per chi si vorrà abbonare. Ciao Romano. Vediamo Mark. Trollo è la nostra mina vagante. La sua gioventù sfrontata potrebbe causarci problemi. Per fortuna ieri è stato espulso alla fine, ma aveva già rischiato anche prima. Bisogna che si dia una calmata. Rischia due giornate per non essere uscito subito. Mark. Partita vinta da... Guiberson, incrocio tra Guidolin, Bersellini e Sonetti, che si traduce in questa: preparatevi, dopo il ciolismo arriverà il questismo, scrive Cristian. Allora vado dal nostro ascoltatore col messaggio lunghissimo che ci ha scritto prima, che è Enrico. Lo leggo, poi ci fermiamo qualche istante e chiamiamo Luca Ampollini. Il Parma dal punto di vista del gioco giocato è sicuramente inguardabile ed è stato così più o meno per quasi tutte le partite giocate fino ad ora e per le quali oggettivamente si può dire poco altro. Ma detto questo, la strategia della società è chiara fin dal primo giorno di ritiro. Che credo che per quest'anno la società abbia dato un input ben definito alla squadra e soprattutto al mister, e cioè mantenere la categoria ad ogni costo e in ogni modo possibile, perché era fin troppo importante e strategico riuscire a ripartire da una sorta di anno zero senza incombere in una retrocessione che sarebbe davvero disastrosa, anche e soprattutto a livello economico. E questa è stato ed è tuttora molto intelligente ad aver capito tutto questo, prodigandosi ad impostare una squadra che avesse innanzitutto una solidità difensiva e un equilibrio dal centrocampo in giù, senza tanti fronzoli e orpelli. Per il momento questa strategia sta funzionando, la salvezza non manca tantissimo. Credo che una volta salvi, il prossimo anno si vedrà un altro Parma. Quindi forza Parma, tappiamoci il naso per quest'anno e avanti così con questa concretezza. Guarda Enrico, potrebbe essere un editoriale da quotidiano, ho letto di peggio, o da sito web. Credo che la tua analisi abbia più di un fondamento. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, 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 ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Tris è la grande nuova offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dall'11 al 24 febbraio, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis, gratis, gratis.
Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come acqua levissima, passata Cirio, pasta la molisana.
Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, questo è Fabrizio. Bernabé si occupa di difesa, l'attacco lo curerà Strefezza. Sempre 333 920 0170. Qui andiamo a raffica con i messaggi. Allora, ne ho in attesa altri 8 e spero che non siate stati troppo prolissi. 9 adesso con un altro messaggio, però li leggo tutti, prometto, come prometto che vi presento il nostro nuovo ospite che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Allora, intanto tra pochissimo scende Vinazzer per giocarsi l'oro, anche se la squadra svizzera 1 è andata, se è svizzera 1 comunque, svizzera 3 è andata molto forte. Allora, dopo vi diciamo come va a finire lo slalom della combinata coppie. Allora Luca, con che sensazioni si torna da Bologna e si analizza questa vittoria che indiscutibilmente in termini di classifica mette il Parma in una posizione sempre più comoda nella strada per la salvezza?
Eh beh, certo, le sensazioni sono molto buone, perché chiaramente ieri tutti avremmo firmato per un punto e ne sono arrivati tre, quindi credo che sia il massimo a cui il Parma avrebbe potuto aspirare. È tornata la difesa, diciamo, ermetica, efficace, sicura, determinata, con cuore, con grande solidità che abbiamo ammirato per tanto tempo, e in fase di possesso è stato un po' il solito Parma, un po' lento, un po' impacciato, senza troppe idee, che costruisce sempre andando un po' sotto ritmo, e ovviamente questo fa sì che le difese avversarie abbiano buon gioco, però ormai questa è la nostra squadra, l'abbiamo capita, però insomma i risultati sono dalla parte dell'allenatore, quindi nonostante ovviamente ci sia legittimità nel criticare la qualità del gioco, non si può che dare ragione a questo allenatore che con i suoi metodi sta portando il Parma ad una posizione di classifica molto tranquilla.
Luca, sei d'accordo? Due partite, una fino al settima l'Italia intanto, con il crollo di Vinazzer nello speciale, era una medaglia, non dico quasi sicura, invece se la prende la Svizzera nonostante la prestazione clamorosa in discesa libera, e quindi niente, niente medaglia. Scusa per la parentesi, sei d'accordo? Due partite, una con le caratteristiche che hai descritto, e poi negli ultimi 10 minuti è successo un po' di tutto. Ecco, sono saltati tutti gli schemi una volta in 10 contro 10 e lì insomma sono entrati in gioco anche vari fattori.
Sì, sì, no, certo, è chiaro che il Bologna secondo me deve fare anche un po' di autocritica, anche italiano, che ha messo in campo una squadra oggettivamente con un po' di presunzione, perché tenendo in panchina Castro, tenendo in panchina Orsolini, di fatto ha, come dire, escluso i giocatori che dal loro ingresso in campo poi hanno creato più problemi nella difesa del Parma. Quindi quando parla di sfortuna, parla, forse dovrebbe anche valutare le scelte che ha fatto con Dall'Inga, che insomma non è proprio la stessa cosa come avere Castro, e con, nonostante una buona prestazione di Bernardeschi, un'esclusione di Orsolini che abbiamo visto cosa sia in grado di fare. Insomma, ha avuto 2 palloni e solo il palo e una gran parata di Covid hanno tolto la gioia del gol. E questa seconda partita a cui facevi riferimento tu ha visto protagonisti in campo questi giocatori del Bologna. Il Parma è stato bravo, non si è disunito e secondo me insomma ha portato a casa il risultato pieno, che probabilmente sul piano del gioco non meritava, ma da un certo punto di vista questa ha ragione quando dice noi gol l'abbiamo fatto, loro no, quindi che cosa si vuole dire? E ha ragione, insomma. Ha avuto un'occasione vera, il Parma l'ha sfruttata, il Bologna no, e quindi il calcio forse è uno sport unico nel suo genere proprio per la sua imprevedibilità, insomma non sempre la squadra che merita riesce a portare a casa il risultato.
Ho una domanda per te da Lorenzo: vista l'espulsione di Troilo, contro il Verona si tornerà con la difesa 4 oppure c'è la possibilità di recuperare uno tra Valenti e o Ndiaye?
Ma allora Valenti secondo me sulla buona strada del recupero, ma anche Ndiaye è abbastanza vicino, non lo so, è chiaro che io non mi fossilizzerei troppo su questo discorso della difesa 3 e della difesa 4, anche se il Parma giocando a 5 ha dimostrato più solidità. Bisogna capire il tipo di atteggiamento di partita che il Parma vorrà disegnare, insomma, perché poi è quello che questa chiede ai suoi giocatori che è fondamentale per capire come si giocherà. C'è anche le tante critiche a Bernabé, perfetto, io però ho sempre, come dire, visto Bernabé come un giocatore che si è sempre inserito a 1000 all'ora tra le maglie delle difese avversarie, con imbucate, con inserimenti, con tiri dal limite dell'area. Quest'anno non si inserisce mai, io non vedo gli allenamenti, però così la mia sensazione è che lui non si inserisca perché l'allenatore desidera che lui mantenga una posizione in campo che gli consenta, in caso di palla persa, di così essere sempre in una ubicazione ideale in fase difensiva. Quindi il discorso è sempre quello dell'atteggiamento, non tanto il ruolo. Sento dire ma Bernabé dovrebbe giocare più avanti, più indietro. Se poi l'allenatore gli chiede di fare determinate cose a prescindere dal ruolo che ha, lui in campo si muove come dice l'allenatore.
Qui ci scrivono bonus Corvi nazionale.
No vabbè dai ragazzi, teniamolo tranquillo, sta facendo cose favolose. Oggettivamente io sono molto sorpreso, nonché contento, perché non pensavo fosse così bravo sinceramente, e invece bisogna riconoscere che sta giocando veramente a livelli molto importanti.
Ecco, diciamo che questo consente di ragionare con più calma non solo sul rientro di Suzuki, forse anche per la prossima stagione. Credo che qualche dubbio al club possa venire, ammesso il fatto che Suzuki parta, che arrivi l'offerta giusta, così. Però è spuntata una soluzione in più dalla rosa, e secondo me al netto di tutto quello che si può dire, perché chi dice no, lo sapevamo che era fortissimo così, non così tanto da garantire una certezza al Parma.
No, certo, io credo, anche qui una sensazione personale naturalmente, io penso che la società avesse sempre pensato che Corvi e Rinaldi sarebbero stati nel corso degli anni probabili protagonisti. Forse nemmeno loro però pensavano che potesse avere una crescita così vertiginosa Corvi, ma credo che in pochi lo potessero pensare. Quindi sì, no, hai detto bene, insomma io credo che sia un patrimonio per il Parma Corvi in questo momento, e le sue prestazioni così importanti indubbiamente lo mettono a riparo anche in futuro in caso di partenza di Suzuki. Non c'è più l'impellenza di dover cercare un portiere con caratteristiche importanti, proprio perché lui sta facendo grandi cose, quindi chissà, forse lo vedremo come nuovo portiere titolare del Parma il prossimo anno, non ne saremmo sorpresi, insomma.
E Luca, al netto della scaramanzia che è giusto ci sia, al netto del realismo, possiamo dire che il Parma, oltre a essere in discesa per la salvezza, non è davvero così lontano. Cioè mancano 14 partite con 26 punti, 8 sulla terz'ultima, che è sì la Fiorentina, ma che fa una fatica tremenda a fare punti. Possa iniziare a ragionare su qualcosa anche di più aperto dal punto di vista del gioco, o è troppo presto?
No, si può, ma io vado un po' controcorrente sulle valutazioni che si fanno di queste, sulle sue idee di calcio. Io sono convinto che lui sia un allenatore così, che intenda il calcio in questo modo. Un allenatore sparagnino, come ce ne sono stati tanti anche nel recente passato, sì. Suoi illustri predecessori. Io credo che questo sia il suo calcio. Non credo che lui giochi così perché caratteristiche della rosa consigliano di giocare così. Lui è, questo è il suo calcio, secondo me, ovviamente, poi posso sbagliare, ma ho questa sensazione, lo vedo come è imposta la squadra, lo vedo come si muovono gli uomini in campo, perché ovviamente va bene l'equilibrio, va bene la prudenza, va bene tutto, però vedi una squadra che è veramente alla ricerca continua dell'annullamento del gioco degli avversari e anche a livello di capovolgimento di fronte. Anche i contropiede vanno preparati, cioè non è che basta buttare il pallone avanti e sperare che uno vada più forte degli altri e vada in porta, cioè bisogna orchestrare un contropiede con determinati uomini messi nelle posizioni corrette, e lui questo non lo fa, ma non lo fa perché crede in questo tipo di calcio che fino a questo momento gli sta dando i giusti risultati, quindi gli va solo detto bravo. Ovviamente poi si può storcere il naso sulla qualità del gioco espressa, ma i risultati sono la cosa più importante, li sta ottenendo, e finché li ottiene credo che sia logico che vada avanti così. Quindi io non sono tra quelli che pensano che quando il Parma avrà raggiunto la salvezza giocherà stile Zeman, secondo me non è nelle corde di questo allenatore.
Luca, grazie. Luca vi aspetta a Calcio e Calcio giovedì sera come sempre.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Allora, la raffica, mi sono tenuto 2 minuti e spero di essere puntuale. Allora Gianmarco, doppio messaggio, credo analizzando le partite del Parma che siamo la squadra che in assoluto ha incrociato squadre che giorni prima o dopo avranno come il Bologna impegni infrasettimanali, diciamo che pare anche un anno che certe cose girano anche benino, senza far arrabbiare nessuno, dovrei vedere il dato, io te la do per buona quello che hai detto, però giocano talmente tanto che, però io non lo considero tanto infra quello del Bologna, ha giocato martedì. È vero, ha giocato col Milan, sì dai, infrasettimanale, hai ragione in questo senso. A me questa me l'ha confidato come giocherà sempre in futuro stamattina, ma non posso dirvelo, nemmeno sotto tortura. Ciao Gianmarco. Allora, questo invece è Matteo da Basilicanove. Se dopo fosse proprio Corvi a partire, dopo questa annata avrà più mercato di Suzuki e dà anche più sicurezza. Matteo da Basilicanova. Matteo, no, non lo so, non escludo niente. Allora, mettiamola così: il valore di Suzuki forse si è stabilizzato perché non sta giocando, se non calato appena appena. Come vetrina, se fa 2 partite come si deve ai mondiali, ha quel fattore lì. Se recupera bene, se gioca, però. Ha quel fattore lì, e sappiamo che il portiere del Giappone, che è una squadra che di solito il primo turno, poi con questa nuova formula dovrebbe passarlo, dopo diventa un portiere appetibile, perché quando rimangono quelle 16 squadre, comunque uno dei portieri, dei 16 portieri delle nazionali, per un mero calcolo numerico può diventare un portiere interessante per club più di rango del Parma. E visto che all'estero tira fuori 25 milioni, soprattutto in Inghilterra, non costa niente, può anche avere questo sviluppo la cosa, no? Non lo so. Il Parma, direi che per a Romano, direi che per il Parma ci si abbona a prescindere dal gioco e dalla categoria, scrive Davidone. L'anno scorso ho fotografato mio figlio il portiere insieme a Corvi, chissà che ha preso influssi positivi, spero. Mio figlio, scrive Davidone. Questo è Lorenzo. Attenzione a fare ragionamenti sulla salvezza, mancano ancora troppi punti e quando gli avversari hanno raggiunto gli obiettivi possono esserci risultati sulla carta sorprendenti che possono rimescolare le carte. Vero Lorenzo. Matteo da Roma, Luca, spero che ci stia ancora ascoltando. Matteo da Roma ti vuol fare, Luca Ampolini, complimenti come speaker. Ogni volta che vengo allo stadio e elenco la formazione mi fa veramente venire i brividi, dando tanta carica, sempre forza Parma. Qua i messaggi. Verona squadra di scappati di casa, ma non si avrà paura di una squadra di Serie B? Ci scrivono: tutta questa esaltazione la lascerei da parte, visto che è una vergogna che in 11 contro 10 con questo allenatore non c'è gioco e contropiede, tanti messaggi negativi, li sintetizzo così da questo ascoltatore. Pippo, non mi piacciono le critiche a Bernabé, palesemente fuori ruolo e quando la palla sono tutti dietro. Del Prato e Brigi stanno ancora cercando Rowe e alla fine Cambiaghi, eppure tutto bene. Sì, abbiamo parlato dei cambi di questa, non so esattamente la questione infortunati del Bologna, ma secondo me l'italiano non li ha sbagliati, è l'impossibile. Chiudo tra pochissimo, Buon pomeriggio, mi è piaciuto molto le due chiacchiere in spagnolo a Castro da parte di Pellegrini e Ordóñez sull'espulsione di Troilo. Da lì è scomparso dal campo, forza Magico Parma. Ciao Vito, buon pomeriggio, potete chiedere a colui che chiedeva se questo sarà il leitmotiv per la prossima annata, per capire se abbonarsi, può anche stare a casa, che fa un piacere a tutti. Matteo, solo io ho visto un strefezza lento impacciato, Francesco. Ma allora, secondo me non è al top perché non ha giocato tantissimo, in Grecia ha giocato ma non tantissimo. Poi Francesco, vedere giocare il Parma è stressante e deprimente, una sofferenza. Sempre Francesco, Napoleone e i suoi generali li voleva geniali e di bonne chance. Questo sarebbe stato uno skill perfetto, Italo. Ma Suzuki resta il numero uno nella gerarchia dei portieri, secondo me sì, Italo. Un'altra vittoria in trasferta è sempre all'effetto cuore questa... E Q, Ermanno da Corcagnano. Guarda, c'è Gianluca. Dai, Gianluca ci scrive sempre, lo leggo in chiusura, anche se sto sforando di brutto. Anch'io sarei d'accordo per dare almeno un turno di riposo a Bernabé, mentre Nicolussi caviglia, metronomo dello sviluppo del gioco. Anche ieri, quando è uscito, come parecchie volte quest'anno, ha storto palesemente la bocca, ma è inutile tergiversare. Lo spagnolo sta deludendo e come, non è solo colpa dell'allenatore, anzi, e questo dello scarso rendimento di Bernabé è una nota negativa. Ciao da Gianluca. Ho chiuso, basta messaggi, ho chiuso la puntata e ci siamo anche domani, se volete buttare lì i contenuti. Stasera c'è Bar Sport, c'è in collegamento Franco Colomba e Sandro Piovani in studio, Guido Schittone, anche tanti ospiti con Alberto Dalla Tana e Francesca Mercadanti. Dalle 21 noi ci fermiamo qui. Ciao a tutti, buon pomeriggio.